terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Oggi la semplificazione un po' drastica che caratterizza queste nostre chiacchierate si rivolgerà verso un tema molto vicino a quello già trattato della natura matrigna e quindi della infelicità dell'esistenza vista nella chiave di un disadattamento dell'umanità. Con Giacomo Leopardi avevamo già visto che uno dei modi per capire perché siamo infelici e perché siamo disadattati in qualche modo a una vita armoniosa, una delle chiavi è rendersi conto che noi siamo capaci di desiderare l'irrealizzabile. Questo si può esprimere anche in un altro senso, cioè in un altro modo, e cioè dire che l'uomo è un essere che non si accontenta. Cioè, quando si trova circondato da una serie di beni, da una situazione con certe caratteristiche, non sta dentro quella situazione, ma guarda immediatamente fuori cercando dell'altro, volendo dell'altro. Di solito si dice chi si contenta gode, e in effetti quello che si vuol dire è che chi si contenta non è esposto alla sofferenza, all'insoddisfazione che nasce dal non accontentarsi. E di questo si fa anche spesso una morale, per esempio è tipico che vengano rivolti ai bambini dei moniti, degli incitamenti ad accontentarsi, a non volere infinite caramelle, a non volere infinite corse sulla giostra. La morale comune spesso viene fuori in questi rapporti fra adulti e bambini, nel senso che gli adulti applicano a se stessi una morale, i bambini applicano a se stessi una morale, e sono delle morali piene di compromessi in cui uno in sostanza cerca anche molto di fare i propri interessi. Invece quando ci si rivolge da parte degli adulti ai bambini si invoca una morale teorica che nessuno poi applica veramente a se stesso, e tipicamente una delle cose di questa morale teorica è che bisogna sapersi accontentare, che è meglio sapersi accontentare. Ora, l'idea che questo sapersi accontentare renda più contenti è stata però sfidata, non nel senso di dire che non rende più contenti, ma nel senso di dire che forse essere contenti non è poi la cosa migliore di tutte. Vedremo perché con l'aiuto di Wolfgang Goethe. Dicevamo, si è più contenti se ci si accontenta, si sta meglio se ci si accontenta, ma stare meglio è davvero la cosa migliore di tutte? Anche questo può essere revocato in dubbio, cioè il benessere è il top, è l'ideale, o ci sono altri parametri esistenziali che si possono tenere in conto e si può addirittura arrivare a scegliere il non benessere in nome di qualche cos'altro? A proposito della natura matrigna, in un'altra puntata dicevamo che gli animali sono sereni apparentemente e gli uomini no, perché gli animali si accontentano, gli animali vogliono solo ciò che è direttamente a portata, quindi possono avere al massimo dei micro fallimenti dovuti al non raggiungimento così immediato di un'esperienza comunque ripetibile. E non generano nella loro fantasia qualcosa che è radicalmente irraggiungibile. Invece l'uomo genera continuamente nella sua fantasia il radicalmente irraggiungibile. Gli animali quindi sarebbero sereni e gli uomini no. Questo significherebbe che la condizione animale è oggettivamente migliore di quella umana? Cioè, se la serenità fosse il bene, se l'accontentarsi, l'essere contento fosse l'ultimo criterio, il più importante, quello decisivo per sapere qual è la condizione più desiderabile, allora si arriverebbe un po' al paradosso che la condizione umana è la peggiore di tutte, perché è di gran lunga la meno serena, e che il desiderio, diciamo, il punto di arrivo, la cosa veramente più desiderabile di tutte è essere, per esempio, come un lombrico, come un verme di terra che non capisce niente e che, purché abbia terra davanti da trasformare attraverso quella sua elaborazione tubolare in escrementi, tra l'altro non ho mai capito che differenza ci sia tra la terra prima e la terra dopo il passaggio dentro il verme, sembrano molto simili, ma mi assicurano che c'è una differenza, per esempio dal punto di vista della fertilità. Beh, la condizione ideale sarebbe quella del lombrico, il quale appunto non è in grado di avere neanche un atomo di scontentezza, un atomo di insoddisfazione. Ecco, questo è quello che si arriva partendo dall'idea che il bene coincida con la serenità, con la mancanza di insoddisfazioni. Però ecco, forse invece questa idea dell'ombrico ci chiarisce che essere completamente privi di insoddisfazione non è il massimo, e che la condizione umana, tutto sommato essendo migliore di quella dell'ombrico, dimostra che la soddisfazione non è tutto, la serenità non è tutto. In molti hanno sostenuto che l'insoddisfazione cronica tipica degli umani è utile. Certamente è utile al cosiddetto progresso, cioè tutte le civiltà che sono fondate su un apprezzamento dell'insoddisfazione, tutte le civiltà che non producono delle ideologie della rinuncia, delle ideologie del distacco, sono civiltà che tendono a innovare, a perseguire scopi ulteriori rispetto alle situazioni in cui si trovano e quindi a generare progresso. Tendenzialmente chi ha qualcosa vuole di più e per conseguirlo si dà da fare e produce qualcosa di notevole. Tipicamente il desiderio di denaro ha scatenato enormi progressi tecnologici perché sulla spinta della possibilità di trasformare il progresso tecnologico in ricchezza si è perseguito il sapere necessario per arrivare a quel progresso tecnologico. Io ricordo che una volta mi è stato proposto, o mi sono state proposte, ma più volte veramente, delle pratiche capaci di rilassare la mente, di liberare la mente da tutte le appetizioni, da tutti i desideri, delle pratiche di meditazione capaci di togliere il nostro attaccamento alle cose. E io mi sono reso conto che non mi mancava l'autodisciplina per sottopormi a quelle pratiche, ma mi mancava soprattutto la motivazione, cioè io non volevo essere privato delle mie appetizioni, dei miei appetiti, dei miei desideri. Mi sono reso conto che il problema non era che fosse difficile liberarsi dei propri desideri. È difficilissimo liberarsi degli attaccamenti e dei desideri, e le filosofie, sia quelle delle scuole greche come gli stoici, gli epicurei, sia le filosofie orientali più o meno ruotanti intorno al buddismo, che perseguono questo desiderio, questo tentativo di liberarsi dei desideri, devono elaborare delle discipline estremamente evolute per giungere a quel risultato. Ecco, è vero che è difficilissimo liberarsi dei propri desideri, ma il punto non è questo per molti di noi, in quanto prima di tutto bisogna capire se siamo delle persone che hanno davvero voglia di liberarsi dei loro desideri, cioè se davvero pensiamo che liberati dei desideri si viva meglio. Ecco, liberati dei desideri si vive più tranquilli, più sereni, questo è sicuro, ma appunto siamo sicuri che si viva meglio? Ci siamo già confrontati con il problema di dove risieda la felicità e è abbastanza facile accorgersi che la felicità non è mai collegata in maniera definitiva a qualche cosa di concreto. Il conseguimento di non importa che cosa può dare felicità, ma è perché è un conseguimento. Poi il semplice avere la cosa che si è conseguita, che sia un oggetto, che sia un bene, che sia uno status, che sia una persona, non garantisce la felicità. La felicità dura lo spazio del momento in cui si sta facendo il progresso, del momento in cui si sta passando da una situazione percepita come peggio a una situazione percepita come meglio. Nel processo di raggiungimento si realizza la felicità. E poi la felicità in qualche modo scade, dopo un po' che si ha ciò per cui ci si era tanto dati da fare, si comincia a volere qualcos'altro e la felicità non c'è più e potrà essere solo in un nuovo gradino, nel salire un nuovo gradino, in un nuovo miglioramento. Questo fatto che la felicità non è stabile, ma questo nostro non accontentarci, è alla radice del miglioramento, porta avanti l'umanità. Forse non è un universale antropologico, cioè forse non è una caratteristica che tutte le popolazioni umane hanno, questo non accontentarsi che porta al progresso. Ci sono intere civiltà che puntano, come dicevamo prima, all'assenza di desideri. Così erano le scuole ellenistiche, le scuole filosofiche ellenistiche. Abbiamo menzionato gli stoici e gli epicurei che predicavano un distacco, una capacità di indifferenza di fronte agli allettamenti della vita per ottenere una felicità fatta di indifferenza, fatta di serenità, fatta di non dipendenza. Così gran parte della filosofia buddista predica esattamente la stessa cosa. Il nirvana, l'illuminazione, è una condizione di totale non più dipendenza da nessun tipo di desiderio collegato con la realtà che ci circonda. Forse meno autorevolmente, però si può dire che un'altra agenzia di pensiero che va in questa direzione sono, oltre appunto agli stoici e ai buddisti, i napoletani. C'è una storiella molto carina di due amici che stanno a Posillipo e guardano il mare, e uno dei due amici è sempre vissuto a Napoli, e loro nell'infanzia erano legatissimi, e fino da fanciulli, e poi giovani, e l'altro però è emigrato, è andato in Inghilterra, ed è diventato un lavoratore molto di successo della City, forse un broker assicurativo, forse un banchiere. Insomma, è a buon punto in questa sua ascesa sociale ed è tornato per un po' a Napoli. Due amici si incontrano, stanno lì e quello napoletano è su una sedia a sdraio su una terrazza che guarda il tramonto sul mare ed è evidente che in tutto questo tempo in cui l'altro è andato nella City a darsi da fare, lui non ha fatto assolutamente niente. Lì braghe corte, canottiera, c'ha vicino una bibita e l'altro è un po' così deluso di vedere l'amico così stravaccato, così anche svaccato, se volete, così privo di ambizioni. Gli dice: ma insomma, ma come mai non cerchi di progredire, di andare avanti? Non vedi io quante cose sto facendo? Adesso ho molti soldi, visto che macchina, e poi probabilmente avrò un avanzamento di carriera. E l'altro dice: sì, ma a me non mi va. Sì, ma non è che non ti va, è che tu sei adesso sei un po' pigro così, non ti vuoi sbattere, non ti vuoi dare da fare, ma in realtà poi saresti molto felice se anche tu come me conseguissi questi risultati, diventassi più ricco. Dice: ma perché devo diventare più ricco? Diventare più ricco perché adesso io faccio dei sacrifici, dice quello della City. Adesso tu vedi che faccio una vita dura, ma poi tra poco verrà il momento in cui la massa di ricchezza che avrò messo da parte sarà tale che potrò benissimo permettermi di fare davvero il gran signore. Allora non dovrò più lavorare, non dovrò più obbedire a nessuno. Vengo qui, mi compro una casa meravigliosa che guarda sul mare, e poi ci avrò la piscina, e quando voglio mi metto lì in terrazza e mi godo il tramonto, non devo fare niente. E allora l'altro gli risponde: e perché? Io che sto a fare adesso? Ecco, la filosofia napoletana si riassume in quest'idea che non c'è bisogno di progredire, basta prendersi quel poco e accontentarsi di quel poco. Quindi ci sono due filosofie a confronto, una che dice il bene nell'accontentarsi, un'altra che dice il bene nel non accontentarsi. Tra poco vedremo quale delle due è preferita da Wolfgang Goethe. La filosofia che il non accontentarsi è qualche cosa di importante e positivo nella natura umana è, diciamo, abbastanza tipica dell'uomo occidentale. Quest'uomo occidentale che non si accontenta e che per questo motivo ha cambiato il mondo. Che l'abbia cambiato in meglio o in peggio poi è da vedere, probabilmente per certi aspetti l'ha cambiato in meglio, per molti altri l'ha cambiato in peggio. Però il non accontentarsi delle cose come stanno porta appunto a modificare le cose per ottenere stadi successivi, percepiti come migliori. Forse il rappresentante più significativo di questa idea, di questo atteggiamento nei confronti della vita, sta in un libro famosissimo, ed è il personaggio di Faust. Faust è anche il titolo di quell'enorme deposito di fantasia che è l'opera di Johann Wolfgang Goethe, che ci ha lavorato per un tempo enorme, dal 1772 al 1831, essendo ben consapevole che stava producendo qualche cosa che era un po' il simbolo dell'anima moderna. E chi è Faust? Faust è uno studioso, un medico rispettabile, un uomo che ha dalla vita il tipo di cose che di solito gli uomini cercano dalla vita, però non è soddisfatto. In realtà in lui c'è un'insoddisfazione, appunto un non accontentarsi ineradicabile. E con questo Goethe vuole consapevolmente rappresentare la condizione umana nel suo insieme. E allora Faust cosa fa? Evoca il demonio, questa è una cosa che sanno tutti. Questo demonio si chiama Mefistofeles, e Mefistofeles scommette con Dio, scommette che riuscirà a dannare Faust. E come al solito è la lotta fra il bene e il male che prende come terreno di gioco l'uomo. La versione che tutti quanti conoscono della storia di Faust è che Faust vende la sua anima al diavolo, cioè fa uno scambio, propone al diavolo di dargli un'enorme quantità di benefici durante la vita, quindi tipicamente giovinezza, quanta ne vuole, conoscenza, perché Faust è uomo di studio, è uomo di scienza, quindi è attratto non soltanto dalle basse cose, Bacco, tabacco e Venere, è attratto anche dalle alte cose, quindi l'idea è che Faust si fa promettere anche cose del livello della grande conoscenza, però pure quelle tra virgolette basse, quelle più semplici, donne. Faust conseguirà Elena di Troia, cioè il simbolo di ogni bellezza femminile. Insomma, la versione comune, l'idea è che c'è una compravendita, Faust eroga, per così dire, la disponibilità della sua anima, che quindi potrà essere presa alla fine in pagamento dal demonio, e il demonio invece prima però deve erogare tutti questi servizi, giovinezza, conoscenza, ricchezza, donne, ogni cosa che uno possa volere dalla vita. Bene, in realtà non si tratta affatto di una compravendita, questa versione è assolutamente banalizzata. L'idea del vendere l'anima al diavolo per ottenere tutti questi benefici è un impoverimento drastico di quello che Goethe ha immaginato. In realtà quello che fa Faust in una scena bellissima, memorabile, che è la scena dello studio verso l'inizio del libro, non è affatto accettare o proporre nei confronti di Mefistofeles un così sordido patto. In realtà Faust investe il demonio con quella che potremmo chiamare una sfida. Lo convoca e alle offerte del demonio lui oppone sprezzo, fierezza, oppone un atteggiamento in cui si erge in tutta il prestigio della sua consapevolezza di appartenere alla razza umana e quindi di appartenere a un tipo di essere vivente nobilissimo e pieno di dignità, e appunto sputa in faccia al demonio la sua sfida, che leggeremo nei versi stessi di Goethe. In che cosa consiste la sfida di Faust a Mefistofeles, quindi in qualche modo in che cosa consiste la sfida dell'uomo al demonio, dove il demonio rappresenta il principio della realtà, il principio che domina la realtà. L'uomo si oppone al principio che domina la realtà, in qualche modo lo sfida, e nella lotta fra i due verrà fuori quanto della realtà è in potere dell'uomo e quanto dell'uomo è in potere della realtà, quanto cioè l'uomo è succube della realtà e quanto invece la realtà è dominata dall'uomo. E la sfida qual è? È vero che il demonio offre tutta una serie di benefici, di proposte fuori dell'ordinario, di ottimalità a Faust. È vero che tutti questi gadgets gli vengono proposti, ma Faust non pone il problema nei termini di io la mia anima te la do se tu arrivi a un certo livello di pagamento, se mi dai un certo tipo di benefici. Faust dice una cosa completamente diversa, e cioè sfida il demonio dicendogli: ah, tu credi che dandomi questo, quell'altro, aumentando la posta, arriverai a soddisfarmi? Credi che io potrei veramente accontentarmi solo perché tu mi hai riempito di conoscenza, di ricchezze, di donne? Credi che quando tu mi avrai dato tutto quello che io ero in grado di concepire, a quel punto io sarò soddisfatto? Ma tu, chi immagini che io sia? Credi che io sia così limitato da potermi accontentare di qualcosa, non importa quanto grande? Appena io arriverò a conseguire quel qualcosa, io vorrò dell'altro, perché io sono un essere umano. Non sono una qualsiasi oggetto che si possa riempire quando è pieno e pieno. Io oggi voglio di più. Quando avrò di più, vorrò ancora di più. Sono incontentabile. E allora le frasi bellissime che dice Faust sono queste, tradotte in italiano. E qua la mano, e cioè accetta il patto. Dovessi dire all'attimo, ma rimani, tu sei così bello. Allora gettami in catene, allora accetterò la fine. Allora batta a morto la campana, allora esaurito il tuo impegno, s'arresti l'orologio, cada giù la lancetta, per me finisca il tempo. Ecco, ripercorriamo questo testo fondamentale. Se io dovessi dire all'attimo, ma rimani, tu sei così bello, cioè se ci sarà un momento in cui mi avrai così riempito di cose desiderabili, che io dirò all'istante in cui mi trovo, ecco, sono soddisfatto, attimo in cui siamo, rimani, non te ne andare, che la situazione attuale rimanga per sempre. Ecco, siccome è bellissima l'idea di esprimere la pienezza di soddisfazione con questo rivolgersi all'attimo dicendogli rimani. Se il tempo diventerà per me qualcosa che non voglio più che passi perché non avrò più nulla in più da chiedergli, quindi se dovessi dire all'attimo ma rimani, tu sei così bello, allora gettami in catene, allora accetterò la fine. E fin qui potrebbe ancora sembrare una compravendita, e cioè quando sarò soddisfatto sarà il momento per pagare. Ma poi continua: allora batta a morto la campana, allora esaurito il tuo impegno, s'arresti l'orologio, cada giù la lancetta, per me finisca il tempo. Quello che lui vuol dire, che chiarisce poi meglio, è: non mi interessa più che cosa accadrà di me, perché io ai miei occhi avrò perduto la mia dignità. Nel momento in cui io tronfio, pieno, ingrassato, dirò attimo, rimani, sei così bello, nel momento in cui io perderò la mia caratteristica che mi fa stimare me stesso, cioè il volere sempre ancora di più, il non essere accontentabile, l'essere sempre comunque al di sopra di qualunque concreta situazione, quando io sarò soddisfatto e quindi smetterò di essere ulteriore rispetto a ogni situazione, la mia immagine di me non varrà più nulla. Se davvero io sono qualcuno che tu puoi soddisfare, allora non mi interessa il mio destino, perché perdo valore ai miei stessi occhi. Quindi Faust dice: tu non ci riuscirai, Mefistofeles, non riuscirai mai ad accontentarmi. Se poi dovessi riuscire ad accontentarmi, se riuscissi a farmi dire all'attimo, ma rimani, sei così bello, allora chi se ne frega? Allora prendi pure la mia anima, perché la mia anima non sarà quella che io credevo che fosse. Io mi disaffeziono da me stesso nel momento in cui non tendo più verso qualcosa di maggiore, nel momento in cui tu sei riuscito a togliermi questa capacità di non accontentarmi e di desiderare oltre. Questo atteggiamento di Faust ha un nome tedesco, è un verbo tedesco che Goethe usa, è streben. Streben vuol dire tendere, ambire, cercare. Faust scommette e sfida Mefistofeles che questo suo streben, questa ossatura stessa della natura umana che è il tendere, l'ambire, l'essere sempre in ricerca, non verrà meno. E quindi lui dice: sì, io ben volentieri incontro la tua offerta di donne meravigliose, di giovinezza, di conoscenza al di là dell'immaginabile. E mi interessa proprio perché c'è in me questo streben, c'è questo tendere sempre oltre. Però ecco, non ti fare illusioni, demonio, perché hai a che fare con qualcuno che rispetto a cui nemmeno tu sei più grande. Questo qualcuno è l'uomo. L'uomo ha in sé una infinità di streben, una infinità di aspirazioni. E quindi, non importa quanto tu lo accontenti, non lo accontenterai mai. Partirà ogni piedistallo su cui avrà messo i piedi, ogni tetto su cui avrà messo i piedi, sarà sempre il piedistallo per voler saltare oltre, per voler andare più avanti. Questo non accontentarci di cui parlavamo all'inizio, che adesso in questa chiave di suprema dignità si capisce perché possa essere preferito al suo opposto, all'accontentarsi, all'essere sereno. Ecco, nella mentalità romantica e occidentale, sublimata, portata alle estreme conseguenze immaginative da Goethe, questo uomo che si erge di fronte al principio della natura e della realtà e gli dice niente potrà accontentarmi, ha una statura, ha una bellezza, ha un fascino che permettono di capire come mai ci sia chi dice no, io non voglio perseguire la assenza di passioni, la assenza di desideri, la assenza di progetti che vadano oltre il mero essere. E quindi siamo lontanissimi dall'idea del buddista di sottrarsi al samsara, sottrarsi all'avvicendarsi dei problemi e diventare qualcuno di completamente atarassico, questa invece è parola greca, non sconvolto, non mosso, diventare qualcuno di completamente placido perché gli va bene come stanno le cose. Paradossalmente questo, il nirvana, è proprio il dire all'attimo ma rimani sei così bello, ecco, quello che è il vertice della spiritualità orientale è invece ciò rispetto a cui Faust fa il labbro storto e ciò che in qualche modo sputa in faccia a Mefistofeles dicendogli questa cosa io non ci cadrò mai, io non sarò mai completamente soddisfatto, in me ci sarà sempre lo streben. Quindi la felicità che ha in mente Faust è una felicità dinamica, una felicità che è un continuo negarsi, perché è la felicità di andare oltre, di raggiungere qualcosa di nuovo, e poi deve negarsi perché quel qualcosa di nuovo non diventi la staticità che lui ha in disprezzo. Bisogna che appena il qualcosa di nuovo è stato conseguito, lo streben porti a conseguire qualcosa di ancora più nuovo, ancora migliore, ancora superiore. Siamo veramente agli antipodi, ripeto, della spiritualità orientale, almeno nelle sue forme prevalenti. Da una parte il nirvana come assenza di passioni, dall'altra lo streben come invincibilità della passione desiderante, della passione che tende al nuovo. E la dignità, il valore della dignità che si cristallizza, si concretizza in questo streben, in questo tendere, è opposto con forza al valore della serenità, che addirittura diventa un disvalore perché priva l'uomo di questo suo specifico. Bisogna dare ragione a Goethe che, senza dubbio, nel paragone fra l'uomo e l'animale, la serenità un po' avvicina l'uomo all'animale, quindi la spiritualità orientale non sottolinea la differenza fra l'uomo e l'animale, ci mette un pochino tutti come parte della creazione, non è un caso che ci possiamo anche reincarnare in animali, ecco. Questa ideologia occidentale dello streben è tutt'altra cosa. Forse non ce n'è una che sia più vera o migliore dell'altra, cioè è meglio il tendere, l'ambire, il cercare senza sosta, senza mai essere paghi, oppure invece è meglio privarsi di tutta questa agitazione, di tutta questa difficoltà e trovare una pace olimpica, una pace assoluta. Probabilmente non ha nemmeno senso porre il problema in termini di meglio o di peggio, per oggi ce la possiamo cavare dicendo che forse è questione di gusti. Ci siamo posti il problema dell'accontentarsi, cioè se sia nella vita meglio essere capaci di accontentarsi oppure invece non essere capaci di accontentarsi. Quali sono gli effetti del sapersi accontentare e quali sono gli effetti del non sapersi accontentare? C'è una parte dell'umanità che vede l'ideale, la disciplina etica ideale, la condizione di piena realizzazione della natura umana proprio nel sapersi completamente accontentare. Direi indipendentemente dalle situazioni reali, il saggio orientale, il saggio buddista, ma così era anche il saggio greco dell'epoca delle scuole filosofiche come quella stoica e quella epicurea, è colui che non ha nessun bisogno di perseguire alcunché perché tutto all'interno della sua mente ottiene la indipendenza dai desideri, la non tensione verso niente, il non desiderio, la perfetta placidità. Bene, il campione dell'ideologia opposta è il Faust di Goethe, che addirittura in questa placidità, in questo dire all'attimo ma rimani sei così bello, in questo accontentarsi delle cose così come stanno, vede una degradazione, una discesa a livello al di sotto di quello umano. E allora quando il demonio gli promette mari e monti e ogni gadget che l'uomo possa desiderare, lui gli ritorce contro l'idea che tutto questo non cambierà un bel niente, perché non c'è niente di così grande che, se lui lo riceverà, lo porterà ad accontentarsi. E quindi tutt'altro che vendere la sua anima fa Faust, non dice sì, se mi darai molte cose io poi dopo ti darò la mia anima, ma gli dice tu dammi tutte le cose che vuoi, tanto non perverrai mai a far sì che io mi accontenti, che io dica all'attimo, ma rimani sei così bello. E quindi, guarda, per assurdo, se poi tu dovessi pervenirci, sì, ok, allora concludiamo questo patto. La mia anima te la puoi anche prendere, perché la mia anima io non voglio che sia quella. Se la mia anima si rivelasse quella, cioè si rivelasse una cosetta capace di accontentarsi, sia pure del massimo, se il massimo che tu puoi erogare mi farà accontentare, allora la mia anima non vale niente, prendila tu, che ce l'abbia io, che ce l'abbia tu, è proprio la stessa cosa. In questa sfida si esalta la dignità dell'uomo residente proprio nel fatto di non accontentarsi mai. Chi ha ragione, i buddhisti o Faust? Non siamo stati in grado di dirlo. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.